Ritratto di un amico di Natalia Ginzburg. La città che era cara al nostro amico è sempre la stessa. C'è qualche cambiamento, ma cose da poco. Hanno messo dei filobus, hanno fatto qualche sottopassaggio. Non ci sono cinematografi nuovi. Quelli antichi ci sono sempre, coi nomi d'una volta. Nomi che ridestano in noi a ripeterli la giovinezza e l'infanzia. Noi ora abitiamo altrove, in un'altra città tutta diversa e più grande. E se ci incontriamo e parliamo della nostra città, ne parliamo senza rammarico d'averla lasciata e diciamo che ora non potremo più viverci. Ma quando vi ritorniamo, ci basta attraversare l'atrio della stazione e camminare nella nebbia dei viali per sentirci proprio a casa nostra. E la tristezza che ci ispira la città ogni volta che vi ritorniamo è in questo sentirci a casa nostra e sentire nello stesso tempo che noi, a casa nostra, non abbiamo più ragione di stare. Perché qui, a casa nostra, nella nostra città, nella città dove abbiamo trascorso la giovinezza, ci rimangono ormai poche cose viventi e siamo accolti da una folla di memorie e di ombre. La nostra città, del resto, è malinconica per sua natura. Nelle mattine d'inverno ha un suo particolare odore di stazione e fuliggine diffuso in tutte le strade e in tutti i viali. Arrivando al mattino, la troviamo grigia di nebbia e ravviluppata in quel suo odore. Filtra qualche volta attraverso la nebbia un sole fioco che tinge di rosa e di lilla i mucchi di neve, i rami spogli delle piante. La neve, nelle strade e sui viali, è stata spalata e radunata in piccoli cumuli, ma i giardini pubblici sono ancora sepolti sotto una fitta coltre intatta e soffice, alta un dito sulle panchine abbandonate e sugli orli delle fontane. L'orologio del galoppatoio è fermo, da tempo incalcolabile, sulle 11:15. Di là dal fiume s'alza la collina, anch'essa bianca di neve, ma chiazzata qua e là da una sterpaglia rossastra. E in vetta alla collina torreggia un fabbricato color arancione di forma circolare, che fu un tempo l'opera nazionale Balilla. Se c'è un po' di sole e risplende la cupola di vetro del salone dell'automobile e il fiume scorre con un luccichio verde sotto i grandi ponti di pietra, la città può anche sembrare, per un attimo, ridente e ospitale. Ma è un'impressione fuggevole. La natura essenziale della città è la malinconia. Il fiume, perdendosi in lontananza, svapora in un orizzonte di nebbie violacee che fanno pensare al tramonto anche se è mezzogiorno. E in qualunque punto si respira quello stesso odore cupo e laborioso di fuliggine e si sente un fischio di treni. La nostra città rassomiglia, noi adesso ce ne accorgiamo, all'amico che abbiamo perduto e che l'aveva cara. È, come era lui, laboriosa, aggrondata in una sua operosità febbrile e testarda, ed è nello stesso tempo svogliata e disposta a oziare e a sognare. Nella città che gli rassomiglia, noi sentiamo rivivere il nostro amico dovunque andiamo. In ogni angolo e ad ogni svolta ci sembra che possa un tratto apparire la sua alta figura dal cappotto scuro a martingala, la faccia nascosta nel bavero, il cappello calato sugli occhi. L'amico misurava la città col suo lungo passo, testardo e solitario. Si rintanava nei caffè più appartati e fumosi, si liberava svelto del cappotto e del cappello, ma teneva buttata attorno al collo la sua brutta sciarpetta chiara. Si attorcigliava intorno alle dita le lunghe ciocche dei suoi capelli castani e poi si spettinava all'improvviso con mossa fulminea. Riempiva fogli e fogli della sua calligrafia larga e rapida, cancellando con furia, e celebrava nei suoi versi la città. Questo è il giorno che salgono le nebbie dal fiume, nella bella città, in mezzo a prati e colline, e la sfumano come un ricordo. Il nostro amico viveva nella città come un adolescente, e fino all'ultimo visse così. Le sue giornate erano, come quelle degli adolescenti, lunghissime e piene di tempo. sapeva trovare spazio per studiare e per scrivere, per guadagnarsi la vita e per oziare sulle strade che amava. E noi che annaspavamo combattuti fra pigrizia e operosità, perdevamo le ore nell'incertezza di decidere se eravamo pigri o operosi. Non volle per molti anni sottomettersi a un orario d'ufficio, accettare una professione definita, ma quando acconsentì a sedere a un tavolo d'ufficio, divenne un impiegato meticoloso e un lavoratore infaticabile, pur serbandosi un ampio margine d'ozio. Consumava i suoi pasti velocissimo, mangiava poco e non dormiva mai. Era qualche volta molto triste, ma noi pensammo per lungo tempo che sarebbe guarito di quella tristezza quando si fosse deciso a diventare adulto, perché ci pareva la sua una tristezza come di ragazzo, la malinconia voluttuosa e svagata del ragazzo che ancora non ha toccato la terra e si muove nel mondo arido e solitario dei sogni. Qualche volta la sera ci veniva a trovare, sedeva pallido, con la sua sciarpetta al collo, e si attorcigliava i capelli o sgualciva un foglio di carta. Non pronunciava in tutta la sera una sola parola, non rispondeva a nessuna delle nostre domande. Infine, di scatto, agguantava il cappotto e se ne andava. Umiliati, noi ci chiedevamo se la nostra compagnia l'aveva deluso, se aveva cercato accanto a noi di rasserenarsi e non c'era riuscito, o se invece si era proposto, semplicemente, di passare una serata in silenzio sotto una lampada che non fosse la sua. Conversare con lui, d'altronde, non era mai facile, nemmeno quando si mostrava allegro, ma poteva essere un incontro con lui anche composto di rare parole, tonico e stimolante come nessun altro. Diventavamo in sua compagnia molto più intelligenti. Ci sentivamo spinti a portare nelle nostre parole quanto avevamo in noi di migliore e di più serio. Buttavamo via i luoghi comuni, i pensieri imprecisi, le incoerenze. Ci sentivamo spesso accanto a lui umiliati, perché non sapevamo essere come lui sobri, né come lui modesti, né come lui generosi e disinteressati. Ci trattava, noi suoi amici, con maniere ruvide e non ci perdonava nessuno dei nostri difetti. Ma se eravamo sofferenti o malati, si mostrava ad un tratto sollecito come una madre. Per principio si rifiutava di conoscere gente nuova, ma poteva succedere che a un tratto, con una persona impensata e mai vista prima, una persona magari vagamente spregevole, lui si mostrasse espansivo e affettuoso, prodigo d'appuntamenti e progetti. Se gli facevamo osservare che quella persona era, per molti aspetti, antipatica o spregevole, lui diceva che lo sapeva benissimo, perché gli piaceva saper sempre tutto, non ci accordava mai la soddisfazione di raccontargli qualcosa di nuovo. Ma per qual motivo si comportasse con quella persona così confidenzialmente e negasse invece la sua cordialità ad altra gente più meritevole, non lo spiegava, e non l'abbiamo saputo mai. A volte si incuriosiva di qualche persona che lui pensava provenisse da un mondo elegante e la frequentava. Forse contava di giovarsene per i suoi romanzi, ma nel giudicare la raffinatezza sociale o di costume, si sbagliava e scambiava per cristallo dei fondi di bottiglia. E in questo era, ma soltanto in questo, molto ingenuo. Si sbagliava sulla raffinatezza di costume, ma quanto alla raffinatezza di spirito o di cultura, non si lasciava prendere in inganno. Aveva un modo avaro e cauto di dare la mano nel salutare, poche dita concesse e ritolte. Aveva un modo schivo e parsimonioso di trarre il tabacco dalla borsa e riempirsi la pipa, e aveva un modo brusco e subitaneo di regalarci del denaro, se sapeva che ne avevamo bisogno, un modo così brusco e subitaneo che ne restavamo sbalorditi. Era, lui diceva, avaro del denaro che possedeva e soffriva nel separarsene, ma appena se n'era separato, subito se ne infischiava. Se eravamo lontani da lui, non ci scriveva, né rispondeva alle nostre lettere, o rispondeva con poche frasi irrecise e agghiaccianti. Perché, diceva, non sapeva voler bene agli amici quando erano lontani, non voleva soffrire della loro assenza e subito li inceneriva nel proprio pensiero. Era qualche volta così triste e noi avremmo pur voluto venirgli in aiuto, ma non ci permise mai una parola pietosa, un cenno di consolazione. E accadde anzi che noi, imitando i suoi modi, respingessimo nell'ora del nostro sconforto la sua misericordia. Non fu per noi un maestro, pur avendoci insegnato tante cose, perché vedevamo bene le assurde e tortuose complicazioni di pensiero nelle quali imprigionava la sua semplice anima. E avremmo anche noi voluto insegnargli qualcosa, insegnargli a vivere in un modo più elementare e respirabile, ma non ci riuscì mai di insegnargli nulla, perché quando tentavamo di esporgli le nostre ragioni, alzava una mano e diceva che lui sapeva già tutto. Aveva negli ultimi anni un viso solcato e scavato, devastato da travagliati pensieri, ma conservò fino all'ultimo, nella figura, la gentilezza d'un adolescente. Diventò negli ultimi anni uno scrittore famoso, ma questo non mutò in nulla le sue abitudini schive, né la modestia della sua attitudine, né l'umiltà, coscienziosa fino allo scrupolo, del suo lavoro d'ogni giorno. Quando gli chiedevamo se gli piaceva d'essere famoso, rispondeva con un ghigno superbo che se l'era sempre aspettato. Aveva a volte un ghigno astuto e superbo, fanciullesco e malevolo, che lampeggiava e spariva. Ma quell'esserselo sempre aspettato significava che la cosa raggiunta non gli dava più nessuna gioia, perché era incapace di godere delle cose e di amarle non appena le aveva. Diceva di conoscere ormai la sua arte così a fondo che essa non gli offriva più nessun segreto, e non offrendogli più segreti non lo interessava più. Noi stessi suoi amici, lui ci diceva, non avevamo più segreti per lui e lo annoiavamo infinitamente. E noi, mortificati da annoiarlo, non riuscivamo a dirgli che vedevamo bene dove sbagliava, nel non volersi piegare ad amare il corso quotidiano dell'esistenza, che procede uniforme e apparentemente senza segreti. Gli restava dunque da conquistare la realtà quotidiana, ma questa era proibita e imprendibile per lui che ne aveva insieme sete e ribrezzo, e così non poteva che guardarla come da sconfinate lontananze. È morto d'estate. La nostra città d'estate è deserta e sembra molto grande, chiara e sonora come una piazza. Il cielo è limpido ma non luminoso, di un pallore latteo. Il fiume scorre piatto come una strada, senza aspirare umidità né frescura. S'alzano dai viali folate di polvere, passano, venendo dal fiume, grossi carri carichi di sabbia. L'asfalto del corso è tutto spalmato di pietruzze che cuociono nel catrame. All'aperto, sotto gli ombrelloni a frange, i tavolini dei caffè sono abbandonati e roventi. Non c'era nessuno di noi. Scelse per morire un giorno qualunque di quel torrido agosto e scelse la stanza d'un albergo nei pressi della stazione, volendo morire nella città che gli apparteneva come un forestiero.